Ragazze e ragazzi, ascoltatori e ascoltatrici da tutto il mondo, benvenuti o bentornati qui all'unico e
mutilato
podcast di Frames Cinema Strade Perdute. Il podcast è mutilato non perché noi siamo favorevoli a torture o perché questo podcast è stato tagliato in maniera pesante, ma perché nei film di cui parleremo oggi ci sono diverse mutilazioni, insomma, e sono qui a parlarne con appunto il mio fantastico co-conduttore Jacopo Barbero. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, ciao Ale.
E con noi oggi c'è il nostro fantastico caporedattore Luca, che salutiamo, e non so perché oggi si parla di mutilazioni e Luca è stato interessato fin da subito a partecipare a questa cosa.
Mi dissocio da ogni tipo di affermazione di questo tipo. ciao Ale, ciao Jacopo, ciao a tutti.
Oggi parliamo di appunto mutilazioni perché andiamo a parlare di tre film del maestro Takashi Miike, che diciamo non si è mai tirato indietro per quanto riguarda violenze e sbudellamenti vari. Nella sua sconfinata produzione abbiamo scelto tre titoli che sono forse quelli un pochino più conosciuti, un pochino più voglio dire importanti, però sicuramente tre esempi molto validi del suo cinema. Abbiamo il primo, che forse è il film più conosciuto del regista, ovvero Audition del 99, poi parleremo di Ichi the Killer del 2001, non mi sbaglio, sì. E parleremo poi di 13 assassini del 2010. Lascio l'onere di dire due parole sul regista a Jacopo, che ne sa sicuramente più di me, e basta, vai Jacopo.
Allora, come introdurre Takashi Miike? Come dire, arduo compito, nel senso che Takashi Miike, innanzitutto, dato biografico, è nato...
Hai scelto tu l'argomento e poi...
Assolutamente, assolutamente, adesso devo soffrire. No, allora, Takashi Miike è... Tra l'altro, Miike Takashi, se detto alla giapponese con l'ordine cognome nome, è nato il 24 agosto del 1960 una città vicino ad Osaka, in Giappone, appunto, naturalmente. E è una figura, come dire, veramente eclettica, ecco, all'interno del cinema giapponese. Sicuramente è un regista di culto, nel senso che è un autore che si è imposto fin dalla fine degli anni 90 con una serie di film molto acclamati sulla scena dei festival internazionali, appunto, tra cui sicuramente Audition, ma anche Ichi the Killer, appunto, e si è imposto un po' per il suo cinema estremo, ecco, un cinema di grande violenza, ecco, di grande perversione, ecco, considerato un regista della perversione, ecco, della brutalità, però c'è da dire che in realtà il Takashi Miike è un autore che non è riducibile, ecco, a queste caratteristiche, nel senso che innanzitutto dobbiamo dire che è un autore estremamente prolifico, ecco, appunto il suo primo film è del 1991, ecco, sono alcuni film girati in formato video e così via, del 1991, i suoi ultimi film naturalmente sono del 2022. E in questi fondamentalmente poco più di 30 anni ha girato più di 100 film, ecco, quindi è veramente un autore estremamente, c'è film e poi anche serie TV e così via, ha lavorato veramente un po' in tantissimi ambiti dell'industria dell'audiovisivo giapponese, però ecco, ha una produzione realmente sterminata, ecco, ci sono anni in cui ha girato anche più di 5 film, ecco, quindi insomma, davvero...
Come Malik, insomma, uguale a Malik.
Esatto, è agli antipodi, ecco, l'esempio di un regista come Terence Malik, però, ecco, invece, Miike è un regista super prolifico, dunque anche molto discontinuo, oggettivamente, anche la qualità dei suoi film, ci sono dei grandi... Miike ha girato grandissimi film, ma anche film obiettivamente meno riusciti, anche perché appunto ci sono film da lui diretti che sono stati girati veramente in pochi giorni, ecco, per questioni proprio, ecco, è veramente un operaio del cinema, ecco, dall'altra però bisogna constatare che in questa sterminata produzione cinematografica vi è anche, come dire, una straordinaria eterogeneità, appunto, della produzione, nel senso che abbiamo film appunto di Yakuza, ad esempio, quindi fondamentalmente film ambientati nel contesto della mafia giapponese, come ad esempio Yakuza Apocalypse, come First Love, che è uno dei suoi film più riusciti, ecco, negli ultimi anni, del 2019, ma poi abbiamo film basati appunto sulla mitologia giapponese con protagonisti dei bambini, come la saga di The Great Yokai War, quindi anche, come dire, film orientati a un pubblico completamente diverso rispetto all'audience matura, ecco, delle pellicole, ad esempio, di cui parleremo oggi, ma poi ad esempio ha lavorato tantissimo anche ad adattare dei manga, ad esempio ha girato due film tratti dalla saga manga Chaos Zero, stesso discorso su un'altra saga che Mike ha portato al cinema, che è The Mole Song. Quindi è veramente un autore che poi ha girato, i suoi film alternano toni di commedia, drammaticità, appunto la violenza più spietata con scene appunto quasi risibili, quindi è veramente un autore difficilissimo da incasellare, ecco, all'interno di un genere preciso. Oggi però, appunto, come accennava Alessandro, parleremo di forse possiamo dire forse i suoi tre film più famosi in assoluto, ecco, della sua carriera, e a questo proposito direi che passerei magari la parola a Luca, che ci introduce al primo film di cui andiamo a parlare, che è appunto Audition, da molti considerato forse il capolavoro di Mike, sicuramente forse il suo film più famoso.
Esatto, Audition, tra l'altro, riportato al cinema anche qua in Italia proprio all'inizio del 2023, con una re-release che ha avuto anche un discreto successo, fine 1999, è tratto dal romanzo omonimo di Ryu Murakami, e il film...
Non è quel Murakami,
esatto, ed è un film che di fatto ha reso famoso Takashi Miike anche a Occidente, che lo ha reso celebre, anche perché è un film che di fatto arriva alla fine degli anni 90 e andando un po' a sconvolgere tutte le platee mondiali dei vari cinema. Ad esempio, racconto giusto un paio di aneddoti che si possono trovare online sul fatto che durante la proiezione al Festival di Rotterdam una signora si avvicinò a Miike e lo definì un uomo malvagio dopo aver visto il film, e Miike si sentì anche abbastanza lusingato, diciamo, da questa definizione. O lo stesso,
tra l'altro, un uomo accusato tantissime volte di misoginia anche nei suoi film e così via.
E lo stesso, ad esempio, Marilyn Manson affermò di non voler avere Takashi Miike come regista di uno dei suoi videoclip, perché è considerato troppo estremo anche per lui, e Miike stesso rimase sconvolto dal fatto di essere troppo estremo per Marilyn Manson. Comunque, Audition è un film che è stato girato, tra l'altro, appunto in 3 settimane, a dimostrazione della capacità di Miike di produrre un altissimo numero di film in poco tempo, una settimana comunque in più rispetto a quanto aveva inizialmente preventivato.
Ha sforato
budget e tutto, addirittura 3 settimane di lavoro.
Anche perché solo nel 99, vedevo adesso su Wikipedia, ha lavorato su ben 7 progetti tra cinema, televisione, film in formato video, insomma, cioè 7 film in un anno.
Lavora anche di notte, probabilmente.
Sì.
E fondamentalmente Audition parla di del signor Ayo Hama, che è appunto questo amorevole padre di famiglia, almeno ci viene dipinto come tale all'inizio del film, che perde la sua moglie per malattia, e che a distanza di, diciamo, un certo numero di anni viene convinto sia dal figlio ma anche da un suo amico a, diciamo, trovarsi una nuova moglie, come, diciamo, prassi all'interno della società giapponese, pur essendo, diciamo, molto dubbioso riguardo alle qualità delle giovani giapponesi del mondo moderno, fondamentalmente. E cos'è che fa? Questo suo amico, che lavora all'interno dell'industria cinematografica, organizza una vera e propria audizione, finta audizione per un film, in modo da scoprire le caratteristiche delle varie candidate, appunto, al ruolo proposto per il film, in modo da capire se all'interno di queste candidate ci possa essere una donna effettivamente di cui il signor Ryoma possa essere interessato. In realtà il protagonista punta già una ragazza ancora prima dell'audizione, leggendone la sua, diciamo, una lettera fondamentalmente all'interno delle schede di candidatura, E di fatto poi nel momento in cui la vede per la prima volta se ne innamora perdutamente in maniera semi-istantanea, e stiamo parlando appunto di Asami, questa bellissima ragazza estremamente anche, diciamo, difficile da decodificare nei suoi atteggiamenti e nelle sue espressioni. E da lì, e dopo una prima ora di film in cui il loro rapporto si sviluppa, chiaramente questo è un podcast con spoiler, nella seconda metà, diciamo, la situazione degenera fino al famosissimo finale in cui la violenza è, diciamo, deflagra davvero, citando il Frusciante. E, Audition è un film anche horror, non solo. Ma un film soprattutto che porta avanti diversi temi e è aperto anche a possibili interpretazioni. So che Alessandro, ad esempio, ha una sua visione riguardo a quello che il film ci vuole dire.
Sì, allora, diciamo che prima di andare a parlare un po' dei temi del film, mi sembra proprio un film si presta a diverse interpretazioni e a diversi discorsi, nel senso che siamo un po' confrontati in fase di pre-registrazione e mi sembra proprio che ad ognuno sia un po' arrivato una sfaccettatura del film differente. A me la cosa che più ha colpito del film è quello che alla mia visione è stato il punto centrale appunto dell'opera, è questo discorso un po' sull'oggettificazione della donna e il ribaltamento di dinamica che avviene nel film. Nel senso che, almeno nella prima parte, mi sembra che ci sia un po' questa riflessione critica verso la concezione della donna nella società giapponese. Nel senso che vediamo questo, appunto, Aoyama che, come diceva Luca, organizza questa finta audizione per trovare una moglie e gli dice all'amico che scorrere i curriculum gli sembra come quando ha comprato la sua prima macchina. E l'amico gli dice, ma stai paragonando una moglie a un'auto? E anche la sequenza dell'audizione mi sembra perfetta in questo senso, perché vediamo decine di donne, tutte diversissime tra loro, tutte vestite diverse, che rispondono alle domande più disparate, più inutili, tra l'altro gli chiedi hai visto i film di Tarkovsky, faresti mai un film porno, ma alla fine, anche grazie al montaggio che in quel momento accelera un pochettino, ci sembrano tutte uguali, ci sembrano tutte queste figurine che passano davanti agli occhi di questi due esaminatori che sono lì a spuntare i numeri. E non penso però che nel personaggio di Aoyama ci sia cattiveria o misoginia, nel senso che mi sembra più la rappresentazione di un modello mentale in cui l'oggettificazione della donna sia ormai interiorizzata, no? Perché il protagonista mi sembra che cerchi una compagna, come diceva Luca, anche perché il modello giapponese forse gli impone di avere una compagna. Cerca più forse una persona che ricopra un ruolo nella sua vita, quello di madre per il figlio, quello di governante della casa, perché c'è una scena in cui il figlio gli dice che deve trovare una moglie che cucini meglio della loro domestica, e anche forse una persona che colmi la sua solitudine piuttosto che trovare una donna da amare veramente. Faccio ancora un piccolo commento, poi passo la palla. Asami ci appare subito come una persona estremamente timida, fragile, quasi mi viene a dire servile, no? Non guarda neanche in faccia Aoyama mentre parlano, e forse il protagonista è attratto anche da questa cosa, vede magari una donna tra virgolette sottomissibile, una donna in cui una possibile relazione sarebbe devota e subordinata al marito. E trovo interessante che magari poi su questa parte torniamo più tardi, ma nel finale lui riveda tutte le conversazioni che ha avuto con Asami al ristorante, eccetera, con però dialoghi differenti, come se lui nella prima fase avesse sentito una storia diversa, perché non aveva intenzione di approfondire la storia di Asami, i suoi traumi, le sue problematiche, cercava solamente questa donna figurina della quale si era innamorato a prima vista per trovare una compagna in questo senso. non so, Jacopo, magari so che tu volevi anche parlare un po' della figura di Asami, eccetera, se vuoi collegarti un po' a...
Sì, ma diciamo che secondo me, poi, poi torneremo su questo tema anche a proposito di Ichi the Killer, ma mi sembra che Miike in questi anni, come dire, soprattutto appunto in questi due film, dedichi molta attenzione proprio al tema della solitudine. Sono molto d'accordo con quello che hai detto. A proposito di una non assenza di misoginie nel personaggio di Aoyama, potremmo forse dire più che altro che la sua misoginia, o comunque appunto la sua tendenza a oggettificare la donna, è proprio, come dire, strutturale della società giapponese, esattamente come...
La misoginia inconsapevole, tra virgolette.
Bravo. Sì, una misoginia appunto diventata appunto parte della struttura della società, ecco, una società appunto strutturalmente misogina. Però a proposito del tema della solitudine invece, sì, mi sembra che questo sia proprio il grande tema del film, viene anche detto all'inizio del film. Una delle prime scene c'è un personaggio, mi sembra l'amico del protagonista, ma non sono sicuro, che dice appunto, comunque c'è questa frase, in Giappone sono tutti soli, no? Tutti sono soli. E da questo punto di vista mi sembra che poi questo sia il grande fil rouge del film, nel senso che tutti i personaggi in definitiva sono sempre alla costante ricerca di un compagno, di una persona da portare nella propria vita, no? Vediamo Aoyama naturalmente, che viene spinto anche un po' dal figlio, ma anche sicuramente da un sentimento di solitudine, ecco, nella propria vita. Lo vediamo sempre che torna a casa dal lavoro, cena da solo col figlio e così via, viene spinto appunto a cercare una nuova compagna. Il figlio stesso di Aoyama, complessivo un personaggio, è sempre alla ricerca appunto di una nuova fidanzata, appunto, no? E appunto porta anche questa ragazzina a casa, ecco, la presenta al padre, no? E la stessa Asami è un personaggio molto interessante da questo punto di vista, nel senso che Asami stessa, che poi appunto alla fine sì, come dire, sfogherà tutta la propria violenza, ecco, brutale, no, sul corpo di Aoyama nella celeberrima sequenza finale del film, in cui appunto c'è l'elemento della mutilazione a cui facevamo riferimento prima. Appunto, in realtà la sua violenza, beh, certo, come dire, è innegabile che lei, come dire, compia violenza assoluta sul personaggio di Aoyama, però in realtà la sua violenza nasce proprio non necessariamente da una malvagità del personaggio di dal personaggio di Asami, ma dal fatto proprio che è una donna estremamente sola, ed è una donna che appunto ha visto tutte le proprie relazioni con gli uomini nella propria vita caratterizzate da violenza, da brutalità, da veramente dagli aspetti più brutali, terribili dell'essere umano, no? Da questo punto di vista, secondo me, è molto molto interessante la figura di Asami, anche perché appunto il modo in cui lei motiva, diciamo, il fatto di voler fondamentalmente uccidere Aoyama nella parte finale del film, è proprio il fatto che lui non la ama abbastanza. Ecco, lei non è che creda che da parte sua non ci sia amore, non ci sia un reale sentimento. Lei però diventa pazza al pensiero che lui sia già stato sposato, quindi che lui abbia avuto un'altra donna prima di lei, che lui abbia un figlio, che quindi appunto una persona che quindi Aoyama debba dividere il suo amore tra quello per Asami e quello per il figlio. E poi ovviamente dal fatto stesso che Aoyama abbia bandito una competizione, fondamentalmente un'audizione appunto per scegliere la propria compagna, no? E da questo punto di vista che quindi abbia, come dire, posato i propri occhi anche su altre donne, ecco. Lei nella scena finale, quando sta mutilando il piede sta tagliando via il piede di Aoyama, dice: io davvero non ho nessun altro, ma tu hai delle altre persone. Quindi quella di Asami l'hanno definita così Claudia Bertolè, Valerio Costanzia, in un bel articolo per Sonatine, appunto sul cinema giapponese, hanno detto: quella di Asami è una surreale crociera sulla purezza dei sentimenti. Ed è esattamente così, nel senso che Asami fondamentalmente non tollera la non totalità, la natura non totalizzante dell'amore di Aoyama per lei, sostanzialmente. E quindi è davvero una violenza che emerge da una tremenda solitudine, da un tremendo e totalizzante bisogno di affetto, bisogno di amore, no? E quindi in questo senso, secondo me, Audition, che pure è un film obiettivamente brutale, violentissimo e così via, è anche una, come dire, una storia molto molto commovente di persone che in realtà non cercano altro che un amore nella propria vita. E tra l'altro una cosa che voglio ancora aggiungere in merito anche a quello che dicevi tu Ale prima, in merito alla figura, come dire, della donna, mi sembra che il film metta a tema anche un po', come dire, quasi il timore con cui molti uomini nella società giapponese si approcciano, diciamo, alla figura femminile, no? Quasi appunto un aspetto di timore, appunto. Tant'è vero che c'è una scena in cui il figlio sostanzialmente dice al padre, insomma stanno parlando appunto di questa fidanzatina che il figlio ha portato a casa, e lui dice, il figlio dice al padre che la sua ragazza gli fa paura, perché le donne sono così complesse, così imprevedibili, no? E quindi, e da questo emerge secondo me anche un po' tutto il rapporto comunque molto problematico, anche fatto di timori, di allucinazioni che lega il personaggio di Aoyama al personaggio di Asami, tant'è vero che appunto una delle potenziali interpretazioni del film è anche che, come dire, le scene finali di violenza siano, poi forse Ale è quello più convinto su questa interpretazione del film, però ecco, è potenzialmente anche un'interpretazione che forse queste le scene finali di violenza emergano appunto da allucinazioni del protagonista, forse anche spaventato, terrorizzato appunto dall'idea di accostarsi a questa figura femminile.
Luca?
Ma sono assolutamente d'accordo, e aggiungo solo magari alcuni aspetti su questo, proprio sulla figura di Asami stessa, nel senso, e di quanto sia, almeno agli occhi del signor Aoyama, rappresentativa proprio del modello della società che è previsto, diciamo, dalla società giapponese. Se pensiamo, tra le candidate vengono, appunto, durante le varie interviste vengono richieste alle candidate delle domande assurde, però le caratteristiche che sono ricercate sono quelle di modestia, di gentilezza, di giovinezza, di un'eleganza che non sia appariscente. Infatti, ad esempio, Asami viene presentata con questi abiti completamente bianchi, in tutto il suo candore, che però fanno anche da contraltare con i suoi capelli invece completamente neri, e diciamo questo film è un film che vive molto di contrasti anche proprio a livello di colori.
E, tra l'altro ho letto a proposito dei colori, scusami Luca se ti interrompo,
certo, figurati,
che poi non so se è un'inesattezza, magari Jacopo lo sa perché lui è forse un pochino più conoscitore della cultura orientale, ma ho letto che il colore bianco nella cultura giapponese simboleggia la morte, e non sia come nella nostra cultura, nella quale il bianco è sinonimo di purezza, eccetera. Poi magari è una cosa sbagliata, però
mi pare che sia vero.
Lo butto lì. Scusami Luca, parlavi di contrasti.
Figurati, anzi, grazie. E poi un'altra caratteristica che viene richiesta è il fatto che la candidata ideale non dovrebbe essere, diciamo, una persona con una grandissima cultura, quanto piuttosto che abbia dei talenti. E questo è proprio il tipo di modello di donna che viene spesso richiesto, appunto, che è l'ideale all'interno della società giapponese, almeno sicuramente quella a inizio, diciamo, gli anni 2000. E quindi Asami in questo è perfetta, perché chiaramente è un'ex ballerina, è una persona anche, appunto, che ha ricevuto un po' di disgrazia durante la sua vita, e quindi davvero il sentimento di Aoyama nei suoi confronti è anche quasi di protezione, oltre che di sicuramente manipolazione, in quanto una persona che potenzialmente è facilmente, cioè che può essere facilmente sottomessa, ad esempio. E quindi anche l'amore di Aoyama, per certi versi, è quasi adolescenziale, cioè è fiammante, è ideale. Si innamora del guscio e dell'idealizzazione che crea proprio di Aoyama, e si ricollega appunto al fatto che nella sequenza finale i dialoghi, come dicevate prima, sono diversi rispetto a quelli che ci sono stati mostrati prima, a dimostrazione che Aoyama, quando passava il tempo con lei, la ascoltava, ma in realtà non lo stava davvero facendo. E questo lo trovo estremamente interessante. E poi c'è un altro, diciamo, un'altra cosa che volevo sottolineare, che è un altro possibile chiave di interpretazione, ad esempio, e che è legata invece proprio al concetto di J-horror, cioè l'horror, diciamo, di origine appunto giapponese, che in quegli anni stava andando molto forte, nel senso, era uscito appena 2 anni prima Cure di Kiyoshi Kurosawa, era uscito Ringu, poi tra l'altro di questo totalizzato remake e anche in America, il famosissimo The Ring, ed erano appunto gli anni in cui il J-Horror stava avendo grande successo e in cui fondamentalmente il concetto su cui si costruivano i film di questo genere era la presenza di entità che erano fondamentalmente un po' lo specchio del subconscio e dell'inconscio dei vari personaggi e che provocavano effetti nei vari protagonisti proprio a livello di presenza, nel senso non erano entità spesso e volentieri che arrivavano, uccidevano tutti eccetera eccetera, ma a livello di presenza, a livello di inquietudine portavano alla follia i protagonisti. E in questo senso, se vogliamo, Asami è esattamente la stessa cosa, nel senso, se vogliamo, lei è davvero un mostro, se vogliamo proprio vederlo in chiave horror, che però è un mostro prodotto dalla società giapponese, che è stato prodotto da tutto il male che lei ha subito da diverse persone dalla società giapponese e che poi si riversa effettivamente sul signor Aoyama, che però fa parte sempre di quella società ed è un esempio perfetto di quella società che ha creato un mostro del genere. Non so cosa ne pensate.
Io sono d'accordissimo, anzi mi hai anticipato perché volevo anch'io parlare di questa cosa, perché non sono particolarmente...
Tra l'altro, scusa, volevo confermare che il colore bianco è un colore proprio ambivalente nella cultura giapponese, perché può rappresentare appunto la purezza, appunto, e il chiarore in qualche modo, ma anche può anche essere associato con il lutto, con i funerali, con la morte, quindi in questo senso funziona benissimo appunto questa figura di Asami, di bianco vestita, ecco, nella sua prima apparizione del film, perché appunto proprio l'ambivalenza di questa figura. Non mi sento ti ha rotto.
No, anzi, hai fatto bene a controllare, perché magari dicevo una cazzata e non vogliamo dire cose sbagliate. Cosa che io dico cazzate, nel senso, succede spesso. Stavo dicendo però che io non sono particolarmente d'accordo con Jacopo quando dice che Asami stessa è alla ricerca di un amore, tutto il discorso che hai fatto prima, nel senso che io sono più d'accordo con quello che ha detto adesso Luca, ad esempio, nel vedere Asami un po' come una figura simbolica, quasi un angelo, ma un angelo della vendetta, nel senso che Luca dice bene quando dice che Asami è di fatto un prodotto degli uomini che l'hanno abusata e del sistema che l'ha appunto trattata in una maniera atroce, e secondo me lei è consapevole di questa cosa e c'è, come dire, nella sua duplice valenza consapevolezza. Lei sa di presentarsi come una donna che appare innocente, che appare timida, fragile, ma in realtà lei è consapevole che questa è una maschera per adescare, tra virgolette, e portare degli uomini nella sua rete e poi fare quello che fa. Nel senso che pensiamo alla scena, che secondo me è la più terrificante del film, in cui Asami attende la telefonata di Aoyama in questa stanza totalmente surreale, veramente sembra un posto da film horror, e nel momento in cui il telefono squilla lei ha questo sorriso malvagio che è veramente da pelle d'oca, cioè proprio sembra il ragno che vede la mosca entrare nella rete, no?
Che tra l'altro, scusa se ti interrompo, è uno dei pochi momenti, insieme poi al finale, quando sta effettivamente segando le gambe a Aoyama, in cui Asami ha un'espressione, cioè in cui effettivamente non è impassibile. È uno dei pochissimi momenti all'interno del film, se ci fate caso.
E quindi, per chiudere, secondo me, lei è proprio rappresentativa di questa, in un certo senso, ribaltamento della dinamica sociale giapponese, quindi è una sorta di vendetta della donna, ma di tutte le donne, quindi. Non lo so cosa ne pensi.
Ma io su questo sono d'accordo, cioè sul fatto che lei rappresenti appunto una sorta di vendetta, anche, cioè io su questo sono d'accordo. L'unica cosa è che non sono d'accordo sul fatto che la figura di Asami, diciamo, sia, come dire, abbia l'intenzione di uccidere Aoyama fin dal primo momento in cui loro si incontrano, che quindi, diciamo, sia malvagia, tra virgolette, anche se poi per vendetta, ok, su questo, sul fatto che lei rappresenti una figura di vendetta anche per tutto quello che lei ha subito, eccetera, eccetera, per le violenze, per la brutalità che la società giapponese esercita sulle donne, sono d'accordissimo, ecco, anche perché appunto vediamo tantissime volte durante il film appunto anche quell'insegnante di piano di danza, quell'uomo che sta al pianoforte, appunto, che la marchia appunto con la marchia a fuoco sulle gambe, cioè lei subisce delle violenze, sicuramente anche delle violenze sessuali e così via, si intuisce nel corso del film. Però quello su cui io sono più per più perplesso è il fatto che lei abbia, come dire, un'intenzione omicida nei confronti di Aoyama fin dal principio. Secondo me, e questo me lo fa, cioè infatti il fatto che lei sorrida quando Aoyama le telefona, secondo me sì, è vero, da un lato si può interpretare nel senso, ah, ecco, hai abboccato all'amo, ecco, sei caduta nella mia trappola, ma dall'altra forse io lo posso anche interpretare, forse questa è l'interpretazione che a me personalmente piace di più, come un sorriso in realtà sincero, spontaneo. Oh, ho trovato un uomo che di nuovo è interessato a me, cioè di nuovo la possibilità che un uomo sia interessato a me, e naturalmente e poi appunto lei, quello che mi convince di questa cosa è che c'è una scena nel corso del film quando lei sostanzialmente la scena in cui lei si introduce nella casa di Aoyama prima di ucciderlo, sostanzialmente lei la vediamo sostanzialmente una soggettiva che chiaramente è una inquadratura in soggettiva che chiaramente è dal punto di vista di lei nel giardino della casa di Aoyama, e la vediamo introdursi nella casa e la vediamo salire precipitosamente le scale e entrare nell'ufficio, nello studio di Aoyama in casa, e soffermarsi proprio di fronte alla foto della moglie di Aoyama che è posata, posizionata sulla scrivania. E quindi in questo senso io leggo l'utilità di quella scena non solo per, come dire, far sapere allo spettatore che lei si sta introducendo nella casa di Aoyama e che quindi insomma qualcosa di brutto sta per succedere, ma anche per il fatto che lei secondo me si introduce nella casa di Aoyama per veramente indagare, diciamo, sul suo passato, no? Quindi sulla sua vita, quindi sul fatto che in questo caso è stato sposato, ha avuto già una donna, ha avuto già una moglie, ha un figlio e così via, tutte cose che lei non sa, perché Aoyama non dice mai a lei esplicitamente di essere stato sposato, di avere un figlio, eccetera, 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 nel corso del film, se non sbaglio. E quindi in questo senso io leggo quella scena quasi appunto come lei che entra in casa per indagare, diciamo, sulla figura di Aoyama, insomma, mi ha detto veramente tutta la verità su di lui. Secondo me, potenzialmente, se lei entrando in casa di Aoyama non avesse trovato la foto della moglie sulla scrivania, non avesse scoperto che Aoyama ha un figlio e così via, che ha altre, come dire, altri amori, ecco, altri affetti nella propria vita, ecco, secondo me lei forse non lo avrebbe ucciso alla fine, non lo avrebbe aspettato, non lo avrebbe mutilato, ecco, come invece accade nella scena finale. Quindi in questo senso io leggo la figura di però appunto sono interpretazioni, ecco, io invece leggo la figura, diciamo, di Asami come una figura in questo senso anche più meno negativa, meno folle a priori, cioè ovviamente è una donna disturbata, ma la vedo come una donna disturbata perché è realmente alla ricerca di qualcuno che la ami in una maniera totalizzante, e poi questo appunto scoprire che il fatto che Aoyama non la sta amando con tutto se stesso, ecco, a impazzire per l'ennesima volta, perché fondamentalmente si convince dell'idea che Aoyama sia un uomo con tutti gli altri.
Secondo me sono, come dicevo all'inizio, sono interpretazioni tutte valide, certo, per quanto mi riguarda. E a proposito, vorrei anch'io tornare su il finale per proporre quella che è la mia interpretazione del finale, nel senso che a un certo punto il film ha una virata, e questo mi sembra indubbio. Diventa volutamente molto confuso, surreale nella sua narrazione, non capiamo più bene cosa sta accadendo, eccetera. E oltre al fascino che questa sezione ha, perché secondo me è riuscitissima, nel senso che ha queste atmosfere, certo, allucinate, personaggi surreali. Non lo so, secondo me è anche molto interessante che la svolta del film arrivi nel momento in cui Aoyama e Asami sono a letto e potenzialmente lui si è addormentato, e quindi questa, la mia interpretazione appunto va a finire lì, nel senso che il tutto potrebbe essere una proiezione onirica di Aoyama. Asami potrebbe essere una donna normalissima, per quanto ne sappiamo noi, e Aoyama in questo suo viaggione un po' infernale vede tutte le donne che sono state presenti nel film, perché vede la sua dipendente del lavoro con la quale ha probabilmente avuto l'ha usata
una relazione
puramente sessuale, però certo, questa cosa. Vede la fidanzata del figlio che intenta a cercare una relazione sessuale con lui, quindi forse capiamo che probabilmente Aoyama potrebbe aver avuto dei pensieri non proprio belli nei confronti di questa ragazza. Vediamo la moglie, che fino a quel momento sembrava aver avuto un rapporto fantastico, invece dice delle cose negative. Vediamo la domestica, vediamo appunto Asami che fa quello che fa, e il tutto sfocia nella tortura finale, che secondo me potrebbe rappresentare in un certo senso una sorta di espiazione inconscia di un senso di colpa maschile nei confronti della donna, perché magari inconsciamente Aoyama si rende conto di tutto il costrutto sociale di cui abbiamo parlato prima, in cui la donna viene oggettificata, e quindi in questa mutilazione fisica vediamo una specie di contrappasso onirico in cui la vittima diventa carnefice e il carnefice diventa vittima. Secondo me non è un'interpretazione che sta sulla luna, potrebbe anche darsi per quanto riguarda.
E a prescindere, comunque il film ci fa fare veramente un tuffo nell'inconscio, come dire, ossessionato dalle figure femminili di Aoyama.
Esatto. Infatti, sicuramente quella stanza è l'inconscio, cioè nel senso, è molto interpretabile come l'inconscio più che effettivamente una cosa fisica. È sicuramente una scena che aiuta comunque proprio a mostrare come Aoyama, per quanto non sia una persona appunto cattiva di base, però sia tutto meno che uno stinco di santo, perché anche nei canoni comunque di un semplicemente un uomo standard giapponese, è una persona che comunque ha sfruttato probabilmente la posizione anche di potere, ad esempio sulla sua segretaria, fa comunque diciamo, si immagina comunque un rapporto sessuale con la fidanzatina del figlio, cioè insomma anche tutta una serie di perversioni che lo friggono in qualche modo.
Assolutamente.
Quindi io lo vedo un po' in questo senso, però il film si apre a moltissime
interpretazioni. Secondo me comunque più ne parliamo, più mi anche perché appunto, anche se magari abbiamo idee diverse su come poi possa essere letto il film, secondo me sono tutte valide, veramente secondo me Audition è veramente un capolavoro, e tra l'altro secondo me è bellissima, a proposito anche di quello che dicevo prima, l'inquadratura finalissima del film, in cui vediamo è proprio veramente una cosa che dura pochi secondi, come dire, un flashback con Asami, appunto, bambina che si allaccia a questa scarpetta da danza di fronte a questa finestra aperta con queste ciminiere all'esterno e così via. Secondo me lì, cioè, è per quello che io sono molto convinto, come dire, dell'interpretazione che dicevo prima rispetto alla figura di Asami come una persona in cerca di amore, in cerca di affetto, realmente, ecco, proprio perché la vedo come come dire, quell'inquadratura che è un'inquadratura di tristezza infinita proprio, per me rappresenta proprio la perdita dell'innocenza di questa, l'innocenza perduta di questa donna che forse non voleva altro che essere amata, ecco.
Rubata forse, più che
l'innocenza, anche innocenza rubata, possiamo dirla così. In ogni caso, secondo me, cavolo, più ne parliamo, più secondo me Audition è veramente un capolavoro, forse il più bel film che Mika abbia mai fatto, ed è un film infinitamente complesso e veramente ricchissimo, e girato da Dio.
Appunto, volevo arrivare proprio qui, perché tu parlavi di inquadrature che trasmettono profonda tristezza, e io ho veramente amato tutta la prima parte, che è fatta di queste inquadrature fisse e molto lunghe, con un bellissimo lavoro sui punti macchina, che creano queste inquadrature molto stranianti. Penso ad esempio all'inquadratura che con la macchina praticamente sul terreno, che inquadra Aoyama e l'amico in quel campetto da golf, e loro sono un pochino sullo sfondo, è un'inquadratura molto molto bella, e ho trovato molto interessante anche l'utilizzo dello scavalcamento di campo, perché ci sono molti scavalcamenti di campo in questo film, anche qui probabilmente per accentuare questa sensazione che qualcosa non sia proprio a posto in quello che stiamo vedendo. E condivido il tutto dicendo che è un film veramente girato, ma come anche gli altri in realtà, sono veramente film girati con una tecnica indiscutibile. Luca, se vuoi chiudere, poi andiamo al prossimo film.
Volevo solo appunto aggiungere, sempre parlando del lato tecnico, proprio la capacità di Mika di farti passare da comunque una quella che inizialmente sembra davvero una storia d'amore quasi standard, a provare terrore puro appunto nella scena, appunto quella del telefono che dicevi tu prima, col fatto che c'è lo squillo del telefono e poi questa figura all'interno del sacco che si muove improvvisamente, quasi un jumpscare come cosa, sì. Che però proprio a livello di atmosfera cambia completamente nell'arco di pochissimi secondi e tu vieni scioccato completamente. E proprio questa costruzione di contrasti su cui è costruito il film, anche tra la parte finale, quindi l'estrema violenza e quasi il candore iniziale sottolineato proprio anche a livello di fotografia, con dei toni più caldi, se vogliamo, in tutta la prima parte, io lo trovo appunto anche dal punto di vista tecnico veramente interessante e funzionale proprio a quello che vuole raccontare il film.
Tra l'altro avevo letto sempre su MDB, perché siamo al prossimo film, che il film all'epoca fu pubblicizzato con la locandina, con Asami, la siringa, eccetera. E questo in realtà, se ci pensiamo, va un po' a spoilerarti tutto il film, perché
nella
prima parte non te lo aspetti. Se hai visto la copertina sai che si arriverà da qualche parte in questo senso, ma se non l'hai vista, il momento di cui parlavamo prima del telefono è ancora più forte, perché tu non hai idea, ti sembra un dramma, non dico normalissimo, però abbastanza canonico.
Ma la prima parte, se vogliamo, è persino divertente. Ci sono persino delle scene, cioè, ad esempio, è veramente un film che in questo senso incarna, secondo me, anche benissimo l'intera natura eterogenea, diciamo, dell'opera di Mike, di tutta la filmografia di Mike, nel senso che è un film in cui comunque nella prima parte i toni sono quasi da commedia in certe parti, così, cioè quella scena che sembra veramente, appunto, non so, con il padre e il figlio che vanno a pesca e così via nel mare, eccetera, cioè sembra, non so, un film della domenica, ecco, su Italia.
Quando il figlio porta a casa la ragazza, che il padre gli fa il gesto,
sì,
dire,
esatto, esatto, cioè è esatto. E poi appunto abbiamo delle, poi sembra quasi appunto un film che vira un po' sul romanticismo, poi ovviamente sicuramente abbiamo questa questione del dramma, eccetera, eccetera. Però insomma, nella prima parte, veramente, uno spettatore che non sa la trama, che non ha visto la locandina e così via, veramente non può immaginare dove il film andrà a parare. E in questo senso, secondo me, è notevole.
Beh, io comunque voglio dire agli ascoltatori che volevamo fare un episodio di un'ora e un quarto, abbiamo parlato già 40 minuti di Audition, però vabbè, è un film che meritava questo tipo di approfondimento. Perché
e tra l'altro ci tengo solo più a dire che tra l'altro veramente Audition è un film del 99 e arriva alla fine di una decade strepitosa per il cinema giapponese, perché comunque il cinema giapponese degli anni 90 appunto ci aveva regalato già tantissimi capolavori, appunto Luca citava prima Cure di Kurosawa Kiyoshi, che è sicuramente un film immenso, ma pensiamo ai film di Takeshi Kitano, Sonatine, Hanabi, che appunto sono comunque di quella decade, ma poi insomma tanti altri che adesso stiamo dimenticando e non possiamo citare, però appunto il cinema giapponese degli anni 90, come dire, con Audition giunge veramente all'ennesimo culmine, ecco.
Beh, comunque ragazzi, più ne parliamo, più il film veramente mi sembra convincente. Adesso vado a alzare il voto che ho dato su Letterboxd, mentre passo la palla, non mi ricordo se a Luca o a Jacopo, ricordatevelo voi, per chi deve introdurre il prossimo film, appunto I Cile Killer del 2001. Andate.
Sono io. Allora, introduco io I Cile Killer. Allora, I Cile Killer, come accennavi tu Ale, è un film del 2001. E, ecco, questo è un film tratto non da un romanzo come Audition, ma da un manga, ad esempio, un manga di Yamamoto Hideo. E cosa racconta I Cile Killer? Fondamentalmente è la trama racconta appunto di questo di un fondamentalmente un boss della Yakuza, che Angio, se non sbaglio, che scompare sostanzialmente all'inizio del film, e quindi tutti i suoi scagnozzi, in qualche modo guidati da Kakihara, questo brutale Yakuza interpretato da Asano Tananobu, che si caratterizza per appunto avere tutto uno squarcio sostanzialmente sulle...
È un figo pazzesco, raga.
Sì, per avere uno squarcio sulle guance, appunto, che poi vengono tenute insieme da questi due anellini sostanzialmente di metallo, ecco. E fondamentalmente, comunque, Kakihara e i suoi si mettono alla ricerca appunto del loro boss scomparso sostanzialmente, e gradualmente capiscono che ad uccidere Anjo è stato appunto questo misteriosissimo Ichi the Killer, appunto, che è fondamentalmente un killer psicotico e represso, ecco, tant'è vero che il titolo del film compare nello sperma di Ichi che si masturba guardando insomma un uomo compiere violenza su una donna, sostanzialmente, ecco, e praticamente questo Ichi the Killer è un assassino capace di raggiungere livelli di violenza indescrivibili che attraggono Kakihara in maniera pazzesca. Kakihara è super attratto dalla figura di questo misterioso killer, e in realtà poi noi nel corso del film scopriamo che Ichi in realtà non vorrebbe, diciamo, uccidere, ma è in qualche modo manipolato dal personaggio di Gigi, tra l'altro interpretato dal grande regista giapponese Tsukamoto Shinya, autore di Tetsuo, di Kotoko e di altri film bellissimi, ecco, fondamentalmente questo Gigi sta manipolando appunto la mente di Ichi, proprio perché tramite l'ipnosi fondamentalmente installa nella sua mente una serie di memorie, di violenze, una serie di traumi e così via, che rendono Ichi estremamente manipolabile in qualche modo. E quindi questa è fondamentalmente un po' la trama del film, nel senso che poi il film si articola appunto su Ichi che compie i suoi omicidi da parte, come dire, influenzato da Gigi, manipolato da Gigi, e Kakihara e i suoi scagnozzi che cercano di capire chi sia questo Ichi, ma che quasi appunto più che come dire preoccupati per la natura di Ichi, sono quasi attratti appunto da questo killer violentissimo e dalle sue dai suoi omicidi opere d'arte, perché appunto poi Ichi uccide le sue vittime tagliandole a metà con una sorta di lama che compare sul tallone, ecco, della sua scarpa, ecco, sul tacco della sua scarpa. Quindi questa è un po' la trama del film. Ma che dire di Ichi the Killer? Secondo me Ichi the Killer è un film in realtà che può essere connesso molto facilmente, ecco, con Audition, nel senso che di nuovo mi sembra che in questo film Miike rifletta moltissimo sulla società giapponese e sulla forte senso di solitudine e in questo caso di repressione anche sessuale, appunto, che che la caratterizza in qualche modo, nel senso che Ichi the Killer è proprio un film di repressi, di traumatizzati, di disturbati, di manipolati, no? Nel senso che tutti i personaggi del film fondamentalmente esercitano violenza, ma la esercitano perché l'hanno subita in qualche modo, a parte forse il personaggio di Kakihara, ma Ichi in questo senso è il personaggio più iconico, nel senso che Ichi uccide in maniera brutale, ma odia uccidere, lo dice addirittura esplicitamente in una scena del film, ma è portato a compiere i suoi omicidi proprio perché manipolato psicologicamente, disturbato, sessualmente represso in qualche modo, e quindi appunto il film ci conduce in questa spirale di violenza quasi grottesca, e in alcune sequenze, anche se oggettivamente Ichi the Killer è un film di una brutalità quasi indescrivibile, ci sono delle scene che sono difficili da guardare, ecco, soprattutto nella seconda parte del film, obiettivamente mi sembra un po' questa, ecco, la cifra stilistica del film. Però adesso magari passerei la parola a Luca o ad Alessandro, magari ad Alessandro, per, come dire, condurci ancora un po' all'interno del film, e poi appunto poi magari possiamo riparlarne con maggior dettaglio. Tra l'altro Alessandro, che so che non ha amato questo film di
Pashmike. Allora, questo è il momento in cui io dirò delle cose e poi verrò smentito dai miei colleghi, però a me il film veramente non è piaciuto per nulla. Ci sono delle cose che voglio, nel senso, argomentare per dire che mi ha fatto veramente schifo questo film. La prima cosa è questa questione della violenza, nel senso che è un film sì violentissimo, ma è talmente grottesco nel suo essere violento, è talmente Luca ha detto sul gruppo la giorno fumettoso, sono molto d'accordo, è talmente videoludico, mi viene da dire, in un certo senso, che questa violenza non mi tocca. Non sono... Jacopo diceva che alcune sequenze sono difficili da guardare. A me questa violenza non ha toccato per nulla. L'ho trovata molto... Che cerca di essere scandalistica, ma in una maniera forzata. E poi c'è una narrazione che secondo me è molto frammentata, è tutto un po'... non si capisce un cazzo fondamentalmente, e veramente io questo film non l'ho per niente sopportato, non mi è proprio piaciuto, e è proprio questa questione del voler essere violento e estremo a tutti i costi mi ha infastidito e mi ha lasciato totalmente indifferente a quello che stavo guardando, quindi... Poi, raga, cioè, il film a me ha perso nel momento in cui Ichi tira una taglia a metà una persona e questa persona si apre a metà. Cioè, ma io ho pensato, ma che cazzo sto vedendo? Che cazzo sto vedendo? Mi ha fatto proprio sbuffare questo film. E io qui adesso mi taccio e passo la parola agli altri che possono darmi del coglione se vogliono e dirmi tutto quello che volete. Però questa resta la mia opinione.
Ma ad esempio...
Tornando alle cose serie,
e invece io mi trovo invece totale disaccordo, ma proprio nonostante sia d'accordo con quello che dici, però per me sono dei punti di forza, paradossalmente, nel senso che il fatto che sia effettivamente appunto tratto da un manga, quindi diciamo la componente fumettosa, tratti, un po' come chiaramente film completamente diversi, quindi il paragone va preso con le pinze, così come in Sin City quello stile era chiaramente molto molto fumettoso, eccetera eccetera, ed è coerente con quello che ti vuole dire il film. Io ho trovato il tipo di violenza, come viene messa in scena, a tratti in maniera anche veramente assurda, perché la scena che citavi tu prima del tizio che viene tagliato a metà, fatto con una CGI computer grafica terrificante, proprio da bella inizio anni 2000, cafona.
C'è una scena in cui c'è una faccia tagliata che scivola lungo un muro, e quella roba lì è bruttissima, è proprio di cattivo gusto da vedere.
Esatto, però è per me esattamente coerente con il mondo schizofrenico, quasi cibernetico che ti viene messo in mostra all'interno del film, e il fatto comunque di affidare un ruolo a Tsukamoto, secondo me, è tutto meno che casuale. Questo mondo quasi cyberpunk a tratti, vivi in una Tokyo al limite del futuristico, nonostante possa essere davvero la Tokyo di adesso, però certo. Per come viene messo in mostra con questi anche tipo di montaggio ipercinetico, di camera a mano estremamente dinamica, questo Giappone veramente oscuro, da bassi fondi, degradato, secondo me ti dipinge un mondo sì, fumettistico, sì, pieno di violenza, ma perfettamente coerente. Per me la violenza che viene messa all'interno del film non è mai gratuita, ed è proprio funzionale a raccontarti il degrado, il disagio delle persone che ci vivono dentro, delle persone che in primis soffrono a livello fisico, indubbiamente, ma soprattutto, come diceva prima Jacopo, soffrono proprio a livello mentale, perché sono dei disagiati, sono persone che non sono in grado di vivere. Perché Kakihara, ad esempio, che è il vero protagonista del film, non Ichi the Killer, perché Kakihara è ossessionato dalla figura di Ichi? Perché Kakihara non prova più dolore. Kakihara era, tra virgolette, innamorato del suo capo, del Yakuza, che appunto poi viene ucciso all'inizio del film, perché lo sodomizzava fondamentalmente, ed era ossessionato da quello, e quindi lui è ossessionato da Ichi perché Ichi può essere quella persona in grado di fargli provocare nuovamente quel dolore. E quindi in realtà c'è paradossalmente questa voglia di corpi, questo desiderio carnale verso gli altri, che se vogliamo in tutta questa violenza ultra efferata è quasi un desiderio di amore, cioè certo. Che appunto a causa della solitudine che tutti questi personaggi vivono, e in questo mondo che è completamente allo sfascio. E poi, per quanto la violenza sia fumettosa, in realtà ci sono alcune scene in cui è tutto meno che fumettosa, perché in particolare una scena verso una seconda metà di film in cui una prostituta viene fondamentalmente torturata per ottenere delle informazioni, credo sia una delle scene più spinte proprio che abbia mai visto personalmente, e lì mi ha proprio, mi son, lì la parte fumettosa che ti fa, diciamo, che ti fa astrarre rispetto a ciò che stai vedendo, cade completamente e ti senti veramente male a guardarla.
Sì, alludevo proprio a quella scena quando parlavo di una, esatto, scena difficile da vedere, perché è vero che ci sono delle scene che appunto sono molto fumettose, ecco, però per esempio, ecco, secondo me nella seconda parte di Film ci sono delle scene di violenza che sono veramente ai limiti dell'insostenibile.
E poi
forse stavo già dormendo, non lo so.
E poi vabbè, giusto per concludere il mio discorso, il finale secondo me è splendido, su cui secondo me dobbiamo approfondire, il fatto che comunque per Mike non c'è speranza, nel senso che questo mondo di violenza, questo mondo senza rapporti umani veri, questo mondo di persone sole represse è già stato ereditato dalla generazione successiva, e su questo forse Jacopo vuole aggiungere qualcosa.
Sì, sono d'accordissimo con quello che hai detto, soprattutto sono veramente d'accordo quando dicevi che appunto questi personaggi sembrano quasi alla ricerca di un desiderio di amore, tutti quanti, perché in realtà se ci pensiamo, cioè, a me questo film è un film che mette una tristezza infinita proprio, e il personaggio di Ichi per me è quasi, anche con tutto il suo essere fumettoso, ma ci sono delle sequenze in cui mi fa quasi venire le lacrime agli occhi per quanto è triste, no? C'è questo, poi l'attore bravissimo, di cui adesso controllo il nome, è così, Omori Nao, ecco, l'interprete di Ichi, appunto, ha questa faccia triste, di una tristezza che a volte emerge appunto un sorriso appena accennato, proprio come dire, per cercare di sorridere alla vita, ma in realtà appunto è una vita in cui non c'è niente da sorridere. E il personaggio di Tsukamoto, appunto di Gigi, che è il manipolatore appunto di Ichi, lo chiude in queste stanze a giocare ai videogiochi, appunto, no? E Ichi c'ha veramente questo sguardo di una tristezza infinita per tutto il film, no? E per me questo, come dire, è straordinario, e il fatto che Ichi l'unica come dire, l'ideale di Ichi sarebbe voler liberare il mondo da tutti i cattivi, sostanzialmente, perché il personaggio di Tsukamoto installa appunto nella sua memoria tutto questo passato di presi in giro, di bullismo scolastico, non a caso in una scena difende anche il figlio di difende anche un bambino appunto che viene sostanzialmente bullizzato, ecco, da altri compagni di gioco, ecco, e in questo senso sono anche persino il personaggio di Kaneko, che è questa sorta di tirapiedi di Kakihara, è un uomo fondamentalmente depresso, appunto, no? Che offre addirittura una cena a Ichi senza sapere chi sia, e si confida con lui a proposito della perdita della figura di Anjo, che era per lui questa sorta di boss, ma anche di figura paterna in qualche modo, no? E ha questo rapporto molto difficile con suo figlio, sostanzialmente. Quindi tutti i personaggi, appunto anche Kakihara, che appunto ci pare comunque personaggio, cioè, fuori dal mondo, anche molto fumettoso, sono d'accordo, un personaggio con cui apparentemente risulterebbe difficile empatizzare, in realtà appunto lui è traumatizzato dalla perdita appunto della figura di Anjo, perché era proprio appunto l'unico che era in grado di farlo soffrire, appunto, eccetera eccetera, e lui adesso non è più in grado di provare sofferenze. Quindi tutti questi personaggi alla fine cercano solo qualcosa che dia un senso alla loro vita, qualcosa che li faccia uscire da questa sorta di anestesia generale in cui questa società pare essere stata gettata, e in questo senso sono d'accordo, ecco, per parlare del finale, sono d'accordissimo con te, Luca, nel senso che fondamentalmente nel finale, facciamo spoiler, ma riassumiamo rapidamente un po' cosa succede, fondamentalmente Ichi arriva, diciamo, allo scontro finale, ecco, con la banda di Kakihara, e fondamentalmente uccide Kaneko, appunto il tirapiedi di Kakihara, e persino il figlio di Kaneko, che è questo ragazzino, Takeshi, che era il ragazzino che Ichi aveva difeso dai bulli durante il film, comincia a prendere a calci Ichi, sostanzialmente, e per aver ucciso suo padre, naturalmente. E Kakihara, appunto, si suicida perché non è rimasto nessuno per ucciderlo. Ecco, lui dice questa frase, appunto. Quindi, di nuovo, non è rimasto nessuno in grado di farlo soffrire, che fondamentalmente non è rimasto nessuno che si interessi a lui in qualche
modo.
Esatto,
perché
no?
Nel momento in cui effettivamente incontra Ichi per la prima volta, di fatto, certo, perché è uno scontro finale, la prima volta che si confronta, non rimane deluso da lui. Perché si aspettava effettivamente che ci potesse farlo soffrire, potesse
ucciderlo.
Esatto, cosa che non accade. E quindi l'unica cosa che può fare Kakihara è suicidarsi.
Sì, quella scena è pazzesca, perché esatto, Kakihara arriva allo scontro carichissimo, ecco, vuole che Ichi lo uccida, vuole che Ichi lo faccia soffrire e così via. E in realtà non succede niente. Ichi fondamentalmente non lo considera nemmeno, perché anche perché è stato plagiato da Tsukamoto, che lo ha convinto che Kaneko sia suo fratello e così via. Ma e quindi di fatto Kakihara passa questo scontro finale con Ichi e dire: ehi Ichi, ma non lo vedi, sono qui, fondamentalmente non mi consideri. E quindi di nuovo quella scena lì, e quindi Kakihara si suicida sostanzialmente, e nel finale abbiamo queste sequenze appunto quasi allucinate, no, in cui vediamo questo sorriso beffardo di Kakihara con le guance aperte, e poi vediamo appunto il bimbo Takeshi che continua a prendere a calci disperatamente, ripreso in rally bellissimo da Mike, il corpo ormai massacrato anch'esso di Ichi. E abbiamo questa sequenza finale che secondo me è molto aperta, ma veramente molto poetica, molto inquietante, in cui appunto vediamo alcuni anni dopo Gigi, che appunto alla fine in realtà sopravvive in tutta questa storia, quindi il personaggio di Tsukamoto, suicidarsi appunto impiccandosi ad un albero in qualche modo.
E tra l'altro, scusa se ti interrompo di nuovo, ma è anche interessante il fatto che Gigi di fatto inizia tutta la macchinazione ai danni del capo Yakuza, eccetera eccetera, ma le ragioni non vengono mai spiegate all'interno del film.
Giustissimo, è vero, sì, è
dimostrazione
molto
di proprio di come, cioè, in questo mondo è naturale semplicemente uccidere, è naturale far soffrire, cioè.
Assolutamente. E comunque appunto nel finale appunto Gigi si suicida alcuni anni dopo, e sotto il corpo impiccato di Gigi appunto c'è questa scolaresca che passa, che ovviamente è terrorizzata da questo spettacolo agghiacciante del corpo di Gigi, che a questo punto sembra Gigi Buffon, lo stiamo vedendo. Vabbè,
Ti giuro che io tutto il tempo che penso a un vecchietto bergamasco che si chiama Gigi.
Sì, Gigi, esatto. Vabbè, ovviamente in giapponese si scrive J-I-J-I-I, però appunto, sì, fondamentalmente noi da non nipponici lo chiamiamo Gigi, l'amico Gigi. Appunto Gigi si suicida, c'è questa scolaresca che passa sotto lui, e poi vediamo appunto questo ragazzo cresciuto che assomiglia tantissimo a Ichi, e che si intuisce è il figlio di Kaneko, appunto Takeshi, ormai cresciuto, e che appunto si gira e guarda in camera rompendo, diciamo, la quarta parete, se non sbaglio, nell'ultima inquadratura del film, e questo suo sguardo perso, appunto, e questo suo look, appunto, vestito di grigio, un po' come Gigi, Ichi per tutto il film, fa presupporre che, di nuovo, questa spirale di violenza attraverso cui Mike ci ha condotto per tutto il film non abbia prodotto altro che un altro ragazzino disturbato, probabilmente manipolabile, probabilmente violento, tant'è vero che appunto prende a calci il cadavere di Ichi nelle scene sequenze finali del film, e che quindi appunto questa spirale di violenza non abbia prodotto altro che altra violenza, o comunque altri disturbi, altri problemi. E quindi secondo me Ichi the Killer è un grandissimo film, è un film molto...
Mi avete messo gran voglia di rivederlo adesso, devo dire.
Meno male. No, perché è veramente, è un grandissimo film, ed è un film molto... che appunto è paradossale, perché vive proprio questo contrasto tra, obiettivamente, a volte degli effetti speciali quasi trash, molte sequenze oggettivamente fumettose e così via, però poi questo reale senso di tristezza, di disperazione, di repressione che attraversa tutto il film, e che è di una potenza travolgente, e appunto è potente anche proprio perché in contrasto con tutta una serie di altri elementi. È un film pieno di dialettica interna, ecco, Ichi the Killer. Quindi per me è un film ai limiti dell'eccezionale.
Vi prometto che lo riguarderò, e adesso che me l'avete spiegato forse riuscirò a comprenderlo.
Volevo solo aggiungere più una cosa, che poi più un dettaglio che altro, però è interessante ad esempio anche un piccolo discorso che fa sul razzismo il film, con un paio di personaggi, in particolare ad esempio col personaggio di Karen, che è una prostituta cinese, che è proprio definita come cinese Zainichi, che letteralmente vuol dire che sta in Giappone, e che lei parla inglese ed è fondamentalmente ai margini della società, perché il microcosmo giapponese non è in grado di aprirsi verso l'esterno, è razzista proprio come attitudine, e che quindi tutti appunto le persone che vengono anche da fuori possono essere solo relegate ai margini di questa società devastata. E quindi fa inizio a chiederci anche
di nuovo
questo.
Certo.
Bello. Insomma, se non avete altro da dire, raga, io passerei al prossimo film.
No, possiamo solo dire appunto che di nuovo, vabbè, Luca ha già anche un po' parlato appunto dell'aspetto visivo, un aspetto visivo molto contemporaneo, ecco, fa, c'è anche un uso molto grande uso di ralenti, grandangoli, ecco, un film visivamente molto pregevole anche qua.
Sembra tutto un po' un videoclip all'inizio.
Sì, 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 gioca molto con questa estetica, appunto è un film molto urbano anche, come accennava Luca prima, ambientato tutto a Tokyo e così via.
Vabbè, sicuramente è molto diverso da Audition e anche da 13 Assassini, è proprio... Cioè sarebbe, magari qualcuno potrebbe anche dire che non è lo stesso regista che li ha girati questi tre film.
Ma proprio perché appunto secondo me funziona molto bene questo stile, col fatto che appunto sia proprio un film anche sull'alienazione urbana, questa Tokyo piena di luci al neon e così via. Sembra veramente anche molto un film di Tsukamoto, infatti come dicevi tu Luca, anch'io sono, vabbè, appunto, Tsukamoto è anche un grandissimo attore, è un grandissimo regista, però... obiettivamente Tsukamoto ha raccontato cose simili anche in molti altri suoi film.
Vabbè, passerei all'ultimo film in questione oggi, che è 13 Assassini del 2010, che tra l'altro, se non sbaglio, è stato presentato a Venezia, potrei sbagliarmi. E, insomma,
non ricordo se in concorso, ma era a Venezia.
Sì, sì, forse non in concorso. Il film parla di questo vecchio samurai Shimada Shinzaimon, e il film è ambientato nel XIX secolo, quindi in un certo senso alla fine dell'epoca feudale giapponese, e questo è un elemento, voglio dire, molto importante. Abbiamo questo vecchio samurai Shinzaimon, appunto, che riceve da un alto funzionario dello shogun, il gran ciambellano Doi, per l'esattezza, il compito di uccidere il fratello dello shogun. Si chiama Naritsugu, se non sbaglio, sì. Che è un cattivissimo e spietatissimo nobile che fa le peggio cose e ammazza un sacco di gente, stupra un sacco di donne, uccide i bambini, è proprio una personcina un po' brutta. E quindi Shinzaimon si mette a reclutare un gruppo di samurai per fare questa grande imboscata al convoglio, in un certo senso, del quale è presente Naritsugu, e ucciderlo, e il tutto si concluderà con una sanguinosissima battaglia in un paesino dimenticato da Dio, in cui morirà un botto di gente malissimo, spadate, tutte queste cose. Insomma, la trama è semplice, direbbe, frusciante. Perché il film è interessante? Il film è interessante perché... rappresenta una cosa molto molto diversa rispetto a ciò di cui abbiamo parlato fino adesso, perché è un film che possiamo dire in costume, nel senso è un film storico.
È quello che nell'ambito del, come dire, degli studi sul cinema giapponese viene chiamato Jidai Geki, ovvero che è letteralmente un dramma storico, ed è sostanzialmente sono film normalmente ambientati appunto nel periodo, diciamo, che va dal 1600 alla fine del 1800, e spesso appunto coinvolgono samurai, contadini, fabbri, mercanti, appunto. Poi diciamo, anche spesso film di cappa e spada, ecco.
Diciamo che è un film dall'impostazione molto più classica e canonica rispetto a altri di Miike. Ed è un film che, come parlavamo prima, in fase di pre-registrazione, deve moltissimo a un film come i Sette Samurai di Kurosawa. Magari Jacopo, hai voglia di farci un po' questo confronto, dato che io il film ancora purtroppo non l'ho visto.
Sì, è un film molto, insomma, è un film che appunto poi riprende tantissimi elementi da molti film di samurai, anche da altre opere di Kurosawa, penso alla Sfida del Samurai, Yojimbo, insomma tutta la trilogia del samurai di Kurosawa e così via. Però ecco, sicuramente ha la sua maggiore ispirazione proprio nei nei Sette Samurai, che film del 1954 appunto, e che ha proprio una trama molto molto simile, nel senso che nei Sette Samurai, lo dico per chi non lo ricordasse, la trama è sostanzialmente che c'è questo villaggio sostanzialmente che sta per essere attaccato sostanzialmente da alcuni briganti, e quindi i contadini di questo villaggio si rivolgono a un samurai molto saggio, anziano e così via, Kanbei, interpretato dal grande Takashi Shimura, e sostanzialmente gli chiedono: raduna un'armata di samurai per difenderci. E quindi il personaggio di Kanbei troverà altri 5 veri samurai più un sesto, che poi in realtà sarebbe il settimo, non samurai, appunto, finto samurai, ecco, e insieme questi 7 guerrieri combatteranno per difendere il villaggio. Quindi in questo senso, appunto, la struttura della trama è molto simile. Qui abbiamo un samurai, appunto, Shimada Shinzaemon, che raduna altri 12, là ne abbiamo uno che ne raduna altri 6, quindi veramente, veramente la trama è molto, molto simile, anche se poi ovviamente le coordinate sono un po' diverse. Nei Sette Samurai si deve difendere un villaggio da dei briganti, qua si deve uccidere un signore malvagio. Ecco, però ecco, anche nella caratterizzazione dei personaggi la caratterizzazione dei personaggi è abbastanza simile. Sicuramente il personaggio di Shimada Shinzaemon può essere accostato per certi versi al personaggio di Kanbei nel film di Kurosawa, mentre al tempo stesso il personaggio di Koyata Kiga, che è questo quest'uomo sostanzialmente che viene che gli assassini del film, che inizialmente sono 12, incontrano appunto questo tredicesimo uomo, appunto, che fondamentalmente dice di avere nobili origini, dice che i suoi antenati erano samurai, ma adesso vive sostanzialmente come un selvaggio cacciatore nella foresta, sostanzialmente, e ovviamente non ha nulla della nobiltà d'animo che caratterizza alcuni dei samurai implicati nella vicenda. E in questo senso è molto simile al personaggio che nei Sette Samurai di Kurosawa era interpretato da Mifune Toshiro, che è naturalmente Kikuchiyo. Kikuchiyo nei Sette Samurai era appunto questo non samurai, lui si spaccia per samurai nel corso del film, che è ironico, esplosivo, che sicuramente privo della nobiltà e dell'eleganza che caratterizza gli altri guerrieri, ma che si guadagnerà appunto l'onore in battaglia, anche se poi combattendo anche in maniera non tradizionale. Ad esempio, in una scena di Sette Samurai, il personaggio Kikuchiyo utilizza addirittura una pistola, esattamente come qui il personaggio di Kigata, sì, utilizza appunto, Koyata, praticamente combatte.
Non se ne era accorto nessuno di questo errore.
Utilizza appunto una fionda, ecco, un sasso, ecco, per combattere, per massacrare i nemici. E quindi in questo senso mi sembra veramente che i due film siano molto, molto simili per molti aspetti.
Sì, secondo me c'è la figura del samurai è proprio al centro del racconto, anche a livello tematico, nel senso che, come dicevo prima, il film è ambientato al tramonto dell'epoca dei samurai, e quindi io ci vedo questo tentativo di demitizzare la figura del samurai. Già il film si apre con una scena di Harakiri che, a parte essere meravigliosa nella sua semplicità, sono
certo.
Abbiamo detto che è un remake questo film di un altro film, mi sembra che la prima scena sia ripresa proprio paro paro da quell'altro film. Comunque, questo non toglie la meraviglia di questa scena, e già quindi ci troviamo di fronte a una morte simbolica di un samurai che già imposta il tutto su un tono molto crepuscolare. Vediamo moltissimi samurai nel corso della narrazione, ma a mio modo di vedere non hanno più quell'aura mitica che li contraddistingue anche nell'immaginario collettivo, no? Vediamo più che altro figure asservite a dei padroni, schiavi di un sistema ormai passato e di tradizioni che impongono un'obbedienza a un signore, pure se questo è un pezzo di merda. Cioè, vediamo il personaggio di Anbei, che è il samurai al servizio di Naritsugu, il cattivone, è emblematico in questo senso, perché lui è fedele al suo padrone, anche se sa che questo è una persona veramente orribile, e il suo discorso sul finale lo dimostra. E secondo me è molto interessante il fatto che dopo che lui si sia sacrificato e sia morto per, appunto, Naritsugu, per difendere Naritsugu, appunto il suo signore prenda a calci la testa di Hanbei, che è morto per difenderlo. Quindi neanche nella morte per il proprio padrone, che nel film viene detto essere la morte più onorevole e più meritevole di rispetto per un samurai, viene svuotata di questo significato. Non c'è più rispetto per un codice morale che ormai ha fatto il suo tempo. E chiudo dicendo che al contrario Shin Simon è l'ultimo vero baluardo, forse insieme a Hanbei, sono personaggi molto, molto simili
dell'etica del samurai,
esatto, di questo codice, no? Infatti è molto importante il discorso che fa sul finale prima di uccidere Naritsugu, no? Perché lui dice di essere praticamente dice che un samurai deve difendere i deboli, deve essere dalla parte del popolo e non deve vendere la sua fedeltà a un signore a prescindere. Insomma, si perde un po' quella che è la vera missione del samurai, e quindi è un po' un personaggio anche qui crepuscolare, che si muove in un contesto totalmente contrario ai suoi valori. Jacopo faceva bene a citare prima il combattimento, perché è importante come si combatte in questo film. L'arte del combattimento viene messa da parte, non c'è più il grande duello tra samurai se non alla fine, che è un momento molto solenne, quello di combattimento fra Hanbei e Shin Simon. Qui combattono tutti a spadate nel fango, sporchi, lerci, brutti, si prendono a sassate, ed è importante che uno dei samurai di Shin Simon dica durante l'addestramento: se non avete una spada usate un bastone, se non avete un bastone usate una pietra. E non c'è più la mitizzazione eroica dello scontro fra samurai, e quindi mi sembra proprio rappresentativo anche del passaggio del periodo storico del Giappone in quel momento. Chiudo dicendo che alla fine gli ultimi sopravvissuti della battaglia non sono samurai, quindi tutti i samurai idealmente sono morti, e quello che sopravvive dice qualcosa come: non so cosa farò ora, ma di sicuro non farò il samurai.
Esatto, esatto.
E dice anche forse andrò in America. E prima Luca parlava di quanto il Giappone sia chiuso a ciò che sta all'esterno, no? Quindi questo forse andrò in America forse simboleggia l'apertura verso il mondo, verso l'età moderna, e quindi la definitiva chiusura dell'epoca dei samurai e dell'epoca tradizionale del Giappone. Ho parlato un quarto d'ora, ragazzi, scusatemi. Cosa ne pensiate a riguardo?
Vuoi dire qualcosa tu, Luca, o vado io?
Ma sì, allora, io non interverrò tantissimo, anche perché dei tre è quello che ce l'ha meno fresco, perché l'ho visto un po' di anni fa. È un film che all'epoca mi ricordo che avevo adorato, e avevo apprezzato comunque come, nonostante l'impostazione del film sia più classica rispetto, se vogliamo, ad altri film di Miike, ho apprezzato come comunque nella seconda metà, con questa grande battaglia, eccetera, eccetera, anche qua, corpi mutilati, e torniamo al titolo del podcast, alla definizione del podcast, zampilli di sangue, violenza, aiosa, alla fine è di nuovo in pieno stile Takashi Miike, e soprattutto sfrutta ancora una volta questa situazione per mostrare la follia dell'uomo, fondamentalmente, e la potenza della violenza creata dall'uomo, che quindi è perfettamente in linea con tutto ciò che ha mostrato nella sua filmografia. E oltre a questo, apprezzo, appunto, cioè confermo quello che dicevi, Ale, e se vogliamo in questo senso 13 assassini è quasi un film sui samurai postmoderno.
Assolutamente.
Perché di fatto fa una riflessione tipica, appunto, di un tipico film postmoderno, che applicato ai samurai sembra quasi paradossale, però secondo me ci sta bene come definizione.
Assolutamente.
E qui secondo me c'è da fare un altro parallelismo, del quale vi ho parlato sul gruppo l'altro giorno, che è il parallelismo con il western, perché questo film quando lo guardavo dicevo: cazzo, questo è un western praticamente nella sua impostazione narrativa. E mi è venuto in mente perché Luca appunto dice questa questione del postmoderno, eccetera, a me viene in mente il western un po' revisionista, un po' crepuscolare degli anni 60 e 70. Pensiamo a un topos ricorrente di questo tipo di cinema, come quello del vecchio cowboy che si trova a dover fare i conti con un mondo ormai cambiato, in cui non si riconosce più. Cioè, pensiamo al Mucchio Selvaggio o a Pat Garrett e Billy the Kid, potremmo citarne mille di questi film, e fanno proprio di questo cambiamento del codice condiviso di valori il loro centro tematico, e qui secondo me siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
Beh, ma non dimentichiamo appunto che i film di samurai, in particolare appunto l'opera di Kurosawa, ha sempre avuto anche un impatto appunto sul cinema western. I Sette Samurai venne rifatto proprio addirittura in forma western in America, come con i Magnifici Sette. Per esempio il film La sfida del samurai Yojimbo di Kurosawa, sempre ad esempio, fu il film che più ispirò per un pugno di dollari di Sergio Leone, ma ancora qui usciamo dal genere western, ma entriamo ad esempio nella fantascienza epica e così via. Ad esempio, un altro film importante di Kurosawa, che è La fortezza nascosta, è considerato il vero ispiratore di Guerre stellari, del primo Star Wars. Quindi in realtà, come dire, il cinema di samurai giapponese, poi vabbè, il grande cinema giapponese degli anni 50, ha sempre influenzato tantissimo anche il cinema americano. Quindi in questo senso non mi stupisce che tu dica che appunto ha qualcosa a che fare col western, perché è vero, sono film che hanno qualcosa in comune, anche proprio nel mettere al centro tutta una serie, un modello di valori in qualche modo, che viene messo in crisi, ecco, nel corso del film.
Ma anche narrativamente c'è il reclutamento della banda, c'è lo scontro, certo, nel paesino dimenticato da Dio,
certo.
Mi piace questo dialogo che esiste fra culture diverse, culture cinematografiche diverse, trovo
assolutamente. Ma ad esempio poi appunto facevi tu benissimo a mettere appunto a confronto i personaggi prima di Hanbei e di Shinzaemon, scusatemi, appunto perché mi sembrano veramente due facce della stessa medaglia, appunto come già accennavi tu prima.
È proprio Pat Garrett e Billy the Kid, cioè
assolutamente, perché abbiamo due samurai che appunto, da un lato abbiamo un samurai che come Hanbei, che dice: io, pur riconoscendo la follia del mio signore, sono pronto a morire per lui. Dall'altra abbiamo Shibata, che ovviamente è un nemico di Hanbei e lo uccide, ma dall'altra rispetta Hanbei per questa sua scelta, come dire, di rettitudine etica, mettiamola in questi termini, ecco, per il suo rispetto assoluto del codice del samurai. Ecco,
c'è grande
rispetto tra i due personaggi, mentre invece appunto il personaggio di Narizugo è terrificante, perché non solo, ecco, è un violento, è un pazzo e così via, ma non rispetta neanche l'etica dei samurai che lo difendono. E in questo senso è un personaggio veramente mostruoso. E a proposito della figura di Narizugo, volevo ancora fare una considerazione, nel senso che all'inizio del film noi alcune volte durante il film lo vediamo appunto compiere di proprio pugno appunto una serie di violenze, ecco, nel film, tanto è vero che appunto dicono tutti: questo Narizugo è un personaggio agghiacciante, violentissimo, che poi appunto la sua violenza è un po' ciò che dà il via alla trama del film, ecco, in qualche modo, però in realtà paradossalmente nella battaglia finale, che dura tantissimo, tra l'altro dura tipo 50 minuti, ecco, sulle 2 ore e 20, appunto nella battaglia finale in realtà il suo è un personaggio molto passivo fondamentalmente, ed è un personaggio che si limita spesso ad osservare appunto la violenza, la brutalità che accade attorno a lui, ed è esaltato da tutto questo, tant'è vero che lui a un certo punto nella parte finale del film dice che vorrebbe ripristinare, è talmente esaltato dallo spettacolo di morte, della battaglia, che vorrebbe ripristinare il tempo della guerra, cioè vorrebbe che quello che lui sta osservando appunto in quella battaglia diventasse, diciamo, la quotidianità del suo mondo, tanto perché dice: se la morte è vicina, gli uomini sono più grati di essere vivi, appunto, no? E quindi in questo senso mi sembra tra l'altro molto significativo che quando Shimada trafigge a morte il personaggio di Naritsugu, appunto, nel finale, il villain che per la prima volta, dicevo, per la prima volta ho paura, per la prima volta sto sentendo del dolore, per la prima volta sto provando delle emozioni, ringrazia Shimada per il giorno più emozionante della mia vita, no? Questa è la citazione letterale. E in questo senso mi piace tantissimo questa figura del villain Naritsugu, perché è veramente un cattivo solamente in cerca di stimoli di morte, di uno spettacolo di morte, e in questo senso, secondo me, proprio di fronte a questo suo ringraziare Shimada Shinzaemon per il giorno più emozionante della mia vita, la figura di Naritsugu potrebbe quasi essere, questa è la mia, come dire, lettura, interpretata come una metafora dello spettatore cinematografico assetato di sangue di fronte allo spettacolo del cinema, che ringrazia Takashi Miike per il giorno più emozionante della mia vita, appunto, ovvero questo spettacolo incredibile che è la battaglia finale dei 13 assassini.
Bellissimo, Jacopo, mi sorprendi sempre con questo.
Anche perché è un personaggio che chiaramente trae piacere dal guardare, appunto, dalla scopofilia, appunto, no?
Io sono d'accordissimo con quello che dici sul suo lato passivo, nel senso che forse prima ho detto che non ero d'accordo in pre-live, adesso invece ho un pensiero un po' diverso, nel senso che lui adopera la violenza come un divertissement, nel senso un intrattenimento.
Esatto.
E quando poi si trova veramente di fronte alla violenza, è sì divertito, ma continua a viverla come se fosse un intrattenimento. E infatti, certo, potrei sbagliarmi in questa citazione, ma qualcuno nel film dice: se pensate che questo, che il tempo della guerra fosse così, vi sbagliate. Non mi ricordo esattamente chi lo dice, ma mi sembra che ci sia questa frase. E comunque è interessante notare, quando alla fine lui combatte con Shinzaemon, Shinzaemon gli dice che la spada che lui porta al fianco è una spada ornamentale. Certo. Quindi lui veramente non conosce la guerra. Per lui è un'attrazione, appunto un intrattenimento.
Sì, è uno spettacolo.
Dalla spada, sappiamo quanto è importante la spada per questo tipo di cultura.
Sì. Lui vive la guerra come uno spettacolo.
Esatto.
E in questo senso lo dico, che per me potrebbe essere una metafora dello spettatore cinematografico.
Io volevo allargare questo discorso sulla violenza, nel senso che abbiamo parlato di tre film molto 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 violenti, ma le sequenze di violenza nella prima parte di questo film sono quelle che mi hanno scosso di più, nel senso che negli altri venivano a crearsi contesti grotteschi in cui la violenza era anche maggiore, più esplicita, più sanguinosa, ma grazie a proprio al contrasto che c'è fra le situazioni realistiche di 13 assassini e l'estrema violenza che poi esplode, pensiamo alla donna mutilata da Naritsugu, o alla sequenza in cui Naritsugu si diverte a massacrare le donne e i bambini di una famiglia, o le sequenze di stupro, insomma, è pieno di questi momenti che ti fanno veramente accapponare la pelle, e paradossalmente mi hanno impressionato di più rispetto alla battaglia finale, che è piena di squartamenti, e eccetera, eccetera, proprio per questo contrasto che c'è fra il contesto relativamente tranquillo e queste esplosioni di violenza che sono lancinanti, nel senso, l'urlo della donna mutilata è qualcosa di terrificante per quanto mi riguarda, e quindi questa violenza mi ha proprio colpito piuttosto che quella degli altri film, che sì, avevano un significato differente anche nell'uso della violenza, ma qui proprio mi ha fatto proprio venire la pelle d'oca.
E sono d'accordo. Tra l'altro, forse vale la pena menzionare anche la bravura degli attori in questo film, e in particolare, appunto, forse del protagonista, appunto, Shimada, dell'attore che interpreta Shimada Shinzaemon, che in realtà è un grandissimo attore giapponese, che è Yakusho Koji, che appunto in questo film dà, secondo me, una grande interpretazione.
Sì, secondo me è molto bella anche a livello interpretativo e anche di regia e di messa in scena tutta la prima parte, in cui vediamo tutti questi...
Certo.
Questi intrighi un po' politici, queste macchinazioni, questi piani che vengono elaborati con questi clan, che si discute di onore, si discute di torti, di onori macchiati. Quanto è bella la scena in cui Naritsugu arriva sul ponte e dall'altra parte c'è il signore a cui lui aveva ucciso il figlio, e quindi gli impedisce di passare il ponte e poi commette Arachiri. Tutta quella parte lì è meravigliosa per quanto mi riguarda, e paradossalmente ho apprezzato di più questa prima parte io che la seconda, che ho trovato alla lunga un po' estenuante in questa battaglia, anche se ha momenti visivamente straordinari. Penso soprattutto alle scene finali in cui l'ultimo sopravvissuto si aggira per il paese distrutto, o anche l'inquadratura in cui c'è il palazzo che esplode con il col sangue, la pioggia, eccetera. L'unica pecca forse sono le mucche in fiamme fatte in CGI, che quelle mi hanno fatto capottare da ridere. Però...
Verissimo, anche se appunto è pazzesco, comunque è vero, le mucche in CGI sono fatte abbastanza in maniera discutibile, però c'è da dire che appunto questo film qua è costato solo 6 milioni di dollari, equivalente a 6 milioni di dollari, che comunque è poco se pensiamo al lavoro scenografico e visivo che c'è dietro, ecco. E appunto Miche lavora sempre comunque in linea di massima con budget abbastanza bassi, quindi è chiaro che capita appunto che nei suoi film Hitchhiker Killer, vabbè, ancora più, in maniera più forte, un film più vecchio e tutto, però capita che nei suoi film ci siano, come dire, effetti in CGI, diciamo, non proprio realizzati alla perfezione, per usare un eufemismo. E io... l'unica cosa che volevo ancora aggiungere prima di chiudere è che, dato che prima hai citato il fatto che è un remake, volevo solo citare appunto che il film originale, cioè come dire, il primo film appunto sulla storia dei 13 assassini era appunto del 1963, era appunto 13 assassini di Kudo e Ichi, e volevo solo menzionarlo.
Io anche volevo solo aggiungere una cosa, che di questo film ci sono due versioni, c'è la versione che è stata distribuita all'estero in Occidente e che potete trovare tra l'altro su Prime Video disponibile, e poi invece c'è la versione, diciamo, se vogliamo, quella che è uscita in Giappone, che se non sbaglio c'è una quindicina di minuti di differenza tra le due, e diciamo a livello di trama non cambia completamente, ci sono dei tagli qua e là, semmai forse l'unico elemento di fondamentale differenza è proprio il personaggio del non samurai, questo tredicesimo che raccolgono, che poi appunto fondamentalmente sembra morire, che poi in realtà risorge praticamente e alla fine se ne va, è uno degli unici due sopravvissuti, e diciamo questa componente sovrannaturale legata a lui nella versione mandata all'Occidente è molto tagliata, quindi uno può capire meno questa cosa. E poi trovo anche singolare che il fatto che appunto uno dei due sopravvissuti, appunto questo samurai non samurai, immortale in qualche modo, è singolare come uno dei, come, o meglio, il successivo film di Takashi Miike, sempre, diciamo, K e spada, sia Blade of the Immortal, che tra l'altro è un bel film del 2017, in cui il protagonista è proprio un samurai immortale, lì è proprio dichiarato sin dall'inizio, e quindi trovo singolare, quasi come se fosse un seguito apocrifo, se vogliamo, di quello precedente. Esatto, nonostante siano chiaramente stili molto diversi, è una componente fantasy molto più marcata in Blade of the Immortal.
Se non vogliamo aggiungere altro, io andrei in chiusura. Vogliamo fare il giochino delle classifiche del film?
Vai.
Che dite?
Vai. Io... Cosa metti al terzo posto, Ale? Non lo so.
Chiaramente, Ichi the Killer, i 13 assassini e Audition. 100 su 100.
Ok. Luca?
E io faccio il bastian contrario. Audition... terzo posto, Ichi the Killer e 13 assassini, però per me, nel senso, io vado completamente fuori, ma perché ho questo ricordo bellissimo dei 13 assassini, lo dovrei rivedere, magari la mia classifica cambierebbe, e poi ho amato Ichi the Killer, ho amato, cioè sono tre film meravigliosi, e quindi per me è come scegliere tra mamma e papà.
sono d'accordo, cioè anche per me sono tre film meravigliosi. Secondo me sicuramente metto al terzo posto 13 assassini, e secondo me come dire, artisticamente, oggettivamente, in termini di stellette, mettiamola così, Audition è sicuramente il più, quello che meriterebbe il primo posto, però devo dire che io amo tantissimo Ichi the Killer, quindi appunto metto probabilmente la mia classifica alla fine Audition primo, Ichi secondo e 13 assassini terzo. Però appunto col cuore Ichi potrebbe anche quasi...
Ah no, la mia è una classifica di cuore, non di... Perché se dovessi essere magari oggettivo dovrei dire anche Audition. Però
allora forse col cuore ti dico Ichi the Killer primo, Audition secondo e tra i 10 assassini
e come al solito sono uscite tre classifiche totalmente diverse,
ma sono tre film meravigliosi.
Ciò detto, io saluto tutti i nostri ascoltatori, vi ringrazio.
È molto più complessi di quello che potrebbero sembrare.
Sì, però stavo salutando gli ascoltatori io.
Scusate.
Ringrazio nuovamente, senza interruzioni, gli ascoltatori. Ringrazio Luca per essere stato qua con noi, compagno di smembramenti.
Grazie a voi, sempre un piacere tornare su queste frequenze.
E grazie Jacopo, sei sempre illuminante, un faro nella notte cinematografica.
Vabbè,
è la cazzata grazie. Del giorno,
l'abbiamo detto. Esatto.
Saluti
grazie
a tutti.
Grazie Alessandro, grazie Luca e a presto.
Ciao.